Antonio Vetrano presenta Rumori. Rumori in FM. Rumori in FM. Musica, notizie, interviste, novità. Antonio Vetrano presenta.
Presenta.
Rumori in FM.
Stream, weave a lie, just
poesia allo stato puro quella di questi ragazzi giovanissimi e non ancora arrivati al loro primo album. Stiamo parlando di singoli d'esordio per i Born Blonde. Loro sono londinesi e ci introducevano immediatamente, rapidamente, forse perché no, anche un po' in maniera brusca in questo, a questo nostro appuntamento, ennesimo appuntamento di Rumori in FM. Buonasera a tutti, bentrovati. Antonio Vetrano sta con voi e apre la fascia di Music for the Masses, la fascia di programmazione di Radio Lab dedicata agli approfondimenti musicali, ai cosiddetti programmi specializzati all'interno dei quali la musica è l'elemento importante, l'elemento principale su cui puoi concentrare la nostra attenzione. In particolar modo nell'ambito di Rumori in FM trovano posto quasi esclusivamente le novità discografiche provenienti dal mondo del rock indipendente, nazionale ed internazionale. Che dir si voglia, tantissime novità, interviste, anticipazioni, anteprime. Questo è Rumori in FM, 90 minuti che non sono mai del tutto sufficienti a esaurire quella che è un ascolto che noi vorremmo fosse sicuramente più approfondito, e forse perché no esaustivo, ma in realtà il tempo non basta mai e non riusciamo mai a dirvi o a farvi ascoltare tutto quello che ci siamo proposti di fare. Dalle nostre parti, come abbiamo detto fino a qualche istante fa, trovano posto novità discografiche, quindi probabilmente suoni, band, canzoni che ancora addirittura forse non hanno nemmeno avuto una collocazione all'interno di un contesto musicale di riferimento del loro paese, come potrebbe essere appunto gli stessi Born Blonde, che sono fermi addirittura a 2-7 pollici e già si parla di sold out, addirittura di fenomeni. Ma si sa, gli inglesi in tal senso sono piuttosto esagerati, spesso e volentieri tendono a creare il fenomeno laddove il fenomeno non c'è, quindi noi stiamo un po' alla finestra. Intanto ci siamo letteralmente innamorati di Radio Bliss, canzone che avendo appunto il prefisso radio già ci coinvolge, se non per il fatto che ci troviamo dietro un microfono e comunque siamo parte integrante di una radio che amiamo all'ennesima potenza. Detto questo, cosa prevede la puntata di questa sera? Beh, è inutile che ci nascondiamo, l'abbiamo annunciato a più riprese. Questa sera intorno alle 19:50, forse qualche minuto dopo, avremo la diretta telefonica con Max Collini di Offlaga Disco Pax, con cui chiacchiereremo di Gioco di Società, il nuovo terzo album della band di Reggio Emilia, disco splendido. Abbiamo tante cose da domandare, tante cose da chiedere, tante risposte che ci aspettiamo, e ovviamente sarà una e una delle tante esclusive che Radio Lab porta direttamente nell'altoparlante della vostra radio, anche perché non capita certo tutti i giorni avere una radio che ti dà la possibilità di ascoltare non addirittura uno ma due dei componenti di una delle più importanti band indipendenti italiane, visto e considerato che Enrico Fontanelli degli Offlaga Disco Pax è già stato ospite lo scorso venerdì ed ha già iniziato a discutere di Gioco di Società nell'ambito di Culture Club, anzi di City Lights, insieme a Johnny Cantamessa. E questa sera con Max Collini completeremo questa nostra attività, come dire, di preascolto, se vogliamo, anche perché l'album è stato pubblicato il 6 di marzo, quindi ancora non è arrivato dovunque, quindi sarà interessante poter apprendere da loro novità o comunque notizie che possono riguardare la gestazione e sicuramente il concept che sta dietro la pubblicazione del terzo album della band.
Jesus. rumori in FM. More than music.
Oh me, oh my, how large a desire to run from the streets in only our sheets, kicking our shoes off and clinging in heat. I would watch a bead of sweat drip down, tracing the curves of your soft frown. For a whim or for a woe, cause we should be swimming, going long into the night, as if we were different. We should be swimming, oh we should be swimming, as if we were different. We should be swimming. Oh me, oh my, I'm feverish with this life of stumbling through hoops, tripping over these loops, pushed by the pen and forced by the boot. So I look to you for some release, toss things aside in search of peace, bruising your hands so hard I squeeze. Ooh, cause we should be swimming, going long into the night, as if we were different. We should be swimming, oh we should be swimming, going long into the night, as if we were. We should be swimming. Hold your breath, float down to the seabed, and we'll see how long we can sleep.
We should be swimming, loro si chiamano Zulu Winter, ormai abbiamo imparato a conoscerli. Beh, non è che abbiano fatto tanto, solo due canzoni al loro attivo, tanto poco devo dire, però sufficienti per entrare subito in sintonia con questa band che si presenta con un sound particolarmente importante, belle chitarre, canzoni molto melodiche, molto romantiche, due singoli al loro attivo. Anche in questo caso parliamo di produzioni che sono già sold out ancora prima di aver valicato i loro confini nazionali. Ne abbiamo ovviamente appreso dell'esistenza viaggiando qui e lì sui blog del web, ovviamente andando a spulciare qui e lì produzioni indie, nuove promesse, perché questi signori vengono elencati nella categoria nuove promesse, i cosiddetti emergenti. Bene, loro si chiamano Zulu Winter, questo ve l'ho detto, We Should Be Swimming, mentre invece immediatamente prima troviamo, non l'avevamo mai attenzionato, forse un po' snobbato, perché no, non saprei dirvi, io non ho mai amato le band che poi dopo si sciolgono, vengono fuori progetti solisti, però devo dire che nel caso degli Oasis forse è stato la scelta migliore, cioè i due fratelli si sono praticamente separati, Liam Gallagher è andato a fare i BDI, mentre invece Noel Gallagher ha messo in piedi un progetto da solista, e devo dire che conferma ancora una volta la sua qualità come compositore, come scrittore di canzoni. Tira fuori un disco che si chiama High Flying Birds ed è uscita lo scorso anno, la scorsa, più o meno la scorsa primavera, quindi è già passato un annetto, ma dalle nostre parti arriva solamente adesso, vi ripeto, solo e esclusivamente per una questione di mancanza di tempo nell'applicare, forse anche di volontà nell'applicarci all'ascolto del nuovo disco dell'esordio di Noel Gallagher, anche se devo dire che HWR Life, che è il suo secondo singolo, è una canzone sicuramente interessante che ci mostra come effettivamente la sua capacità di scrivere canzoni sia assolutamente rimasta invariata nel tempo. Lo continuiamo a ricordare con What's the Story Morning Glory, disco che probabilmente ha scritto una delle pagine più importanti nella storia del rock britannico. Non parliamo più di indie rock, perché in quel caso non si parla assolutamente di indie rock, si parla proprio di rock internazionale, perché quello è un disco che ha stravenduto, anche se comunque la band era giovanissima ed era appena arrivata alla seconda produzione su Full. Detto questo, io direi di introdurci pian pianino nel mondo sicuramente fatto di tanti racconti degli Offline Disco Pax.
Yuffa e la Nora sono i miei nonni. Fanno i mezzadri nelle campagne di un medico di città. La modesta casa colonica compresa nel contratto confina con quella padronale, che è circondata da un grande giardino curato a perfezione. In quel giardino troneggia un'enorme sequoia che avrà 300 anni. Una vera sequoia vicino a Puglianello. Appena posso, mi intrufolo nel territorio altrui per giocare a guardie ladri coi marmocchi ben vestiti oltre la siepe, che a 5 anni puoi ancora mescolare, senza dare troppa noia, i nipoti contadini con i figli del dottore. Oggi i signorini stanno facendo andare a vuoto l'altalena, ma io non me ne accorgo. Un'altalena con seduta in legno massello rigoroso. Arrivo di corsa e sento un urlo. Attento! Attento a cosa? Shtunk! Piombo al suolo a peso morto e l'omicida, il più grande tra i giovinetti democristi, va a chiamare preoccupato chi ne fa le veci. La Nora mi raccatta su di peso e mi trascina già svenuto nella casa del dottore, che sta giocando a carte nella sua magnifica tenuta fuori porta. Non si alza nemmeno dalla sedia e davanti a quel disastro consiglia saggiamente di portarmi all'ospedale, dove mi rifaranno alla carlona il sopracciglio, per poi velocemente rispedirmi al cortile da cui sono arrivato. È rimasto quell'immenso e botanico mistero. La sequoia è là in via Chiesa, proprio a pochi passi dalla vecchia Villa Rossi, dove nel 44 stava il comando di quelli che torturavano i ribelli venuti giù dalle montagne. Ed è rimasta quella vecchia ma meno eterna cicatrice. Quando la guardo allo specchio e nelle fotografie di me bambino, penso che sia una bella cosa, una lieta meraviglia, che ancora non ci abbia toccato né guerra né miseria.
continuiamo la nostra discussione che avevamo al telefono direttamente in diretta. Max Collini di Offlaga Discopax. Max, buonasera e bentrovato e benvenuto su Radio Lab.
Ciao a tutti, ciao.
Buonasera a te Max. Allora, ripartiamo un po' da capo per chi ovviamente si è appena messo in contatto e soprattutto in sintonia con noi. Max Collini, voce nonché declamatore del collettivo neosensibilista degli Offlaga Discopax, invitato in questo nostro, come dire, circuito di doppia intervista, perché venerdì scorso c'è stato Enrico Fontanelli dai microfoni di Radio Lab e oggi tocca a te. Insomma, vi abbiamo dato questa punizione, cioè passare prima l'uno e poi l'altro per raccontarci del vostro nuovo album. Questa è stata un'idea.
Credo che però tra me e Enrico ci sia una visione di fondo abbastanza condivisa. Facciamo due cose abbastanza diverse nel gruppo, nel senso, esatto, che io mi occupo solo dei testi, della voce.
Esattamente.
Enrico invece è il produttore artistico del nuovo album Gioco di Società ed è anche uno dei due musicisti del gruppo. Avendo due ruoli diversi, devono però convivere insieme, che è un po' lo sforzo di un progetto come il nostro, insomma.
Ma soprattutto avete due visioni, infatti questa già mi stai anticipando una delle domande che ti avrei voluto fare. Innanzitutto vorrei esordire con una prima cosa che ti avevo già preannunciato al telefono, e cioè che Offlaga Discopax saranno live a Catania il 7 luglio prossimo 21 ai Mercati Generali, e questa è sicuramente una delle notizie che più mi dà piacere, sostanzialmente, perché è un bel po' che non venite a suonare dalle nostre parti.
Ormai sono 4 anni che non veniamo a suonare in Sicilia, un po' me ne sono dispiaciuto sempre, per un motivo o nell'altro è sempre complicato scendere così a sud per un gruppo del nord, vuoi per questioni organizzative, vuoi per i costi, insomma, per cui quando veniamo in Sicilia lo facciamo sempre volentieri, e da molto che manchiamo. Devo dire la verità, questa notizia me la dai tu, nel senso che io non ero ancora stato aggiornato, ma sono giorni molto convulsi, il disco è uscito da poco e abbiamo tante cose da fare, stiamo preparando il tour, stiamo facendo le prove, per cui non sono aggiornatissimo su cose magari avanti nel tempo che avrò tempo di pensarci dopo,
di mentalizzare.
Però c'è una cosa interessante come coincidenza: se veramente suoneremo a Catania il 7 luglio, sarà l'anniversario di una data molto importante. Reggio Emilia, il 7 luglio del 1960, a Reggio Emilia ci furono gli scontri di piazza e la polizia uccise 5 operai di Reggio Emilia. Da quell'episodio nacque poi un canto popolare molto noto che è Per i morti di Reggio Emilia. E tutta questa storia è un po' citata anche in un brano del nostro nuovo disco che si intitola Piccola Storia Ultras.
Piccola Storia Ultras, esattamente. Max, io proprio partendo da questa notizia del live, quindi stravolgo sostanzialmente un po' quello che era l'ordine mentale che mi ero dato, e che io peraltro mi reputo essere uno dei fan della primissima ora degli Offlaga Discopax, da che ero al vostro primo concerto ai Mercati Generali nel 2005, quando veniste a presentare Socialismo Tascabile, quando ancora si dava il tratranchi al pubblico, che ovviamente rimaneva piuttosto allibito. Eravamo poco più di 70 persone. Probabilmente tu avrai dimenticato, non lo so.
Io dei ricordi nitidissimi.
Diciamo, i vostri live sono stati 3, se non sbaglio, a Catania, questo primo, poi uno al MER e poi un altro al Centro Culture Zoo, da cui noi adesso trasmettiamo, perché i nostri studi sono proprio al Centro Culture Zoo. La mia domanda è
in realtà ce n'è uno di concerti un po' misconosciuto. Quando suonammo ai Mercati Generali, suonammo anche a Lingua Glossa.
Wow!
In un piccolo circolo arci che si chiamava Stress, e aveva sede dentro un'ex caserma dei carabinieri di Lingua Glossa. Credo che sia un piccolo club che poi abbia chiuso, però ricordo con affetto anche quella data catanese un po' strana, arrivata fuori all'ultimo. Erano proprio i nostri primi esperimenti fuori casa, il disco del nostro esordio era uscito da pochissimi giorni, poche settimane.
Max, quando vi è arrivata la percezione che eravate una band vera e propria, con tanto di pubblico che vi avrebbe seguito, e in che misura questo ha cambiato il vostro sentire la musica e la musica che voi fate, se l'ha cambiata?
Ma noi siamo nati nel 2003 senza nessun tipo di ambizione, di pretesa, facciamo una cosa talmente stramba che sembrava un po' strana anche a noi, figuriamoci agli altri, per cui non avevamo investito su questo progetto chissà quali aspettative. A un certo punto però ci siamo resi conto che invece in chi ci ascoltava la nostra proposta generava delle reazioni che potevano essere di grande sorpresa e di grande interesse, o completamente opposte, cioè di totale rifiuto. Però una polarizzazione del genere ci ha molto aiutato. Io credo che però l'elemento che ci abbia fatto comprendere che forse avevamo delle possibilità che andavano oltre il semplice volere fare questa cosa per chi avrebbe avuto voglia di ascoltarla, insomma, ma che poteva trovare veramente un pubblico, probabilmente è stato un episodio del 2004 quando abbiamo vinto da Perfetti Sconosciuti il Rock Contest a Firenze davanti a 1000 persone che erano lì per ascoltare dei gruppi toscani, gruppi che conoscevano loro, della zona, e non certo per ascoltare gli Offlaga Disco Pax. Ci siamo accorti che però una parte di quel pubblico, anche se era lì per tifare altri gruppi, poi si è molto interessato a noi. Lì abbiamo conosciuto la nostra etichetta Santeria, che è stata la nostra etichetta per i primi due dischi. Insomma, secondo me da lì c'è stato un po' uno spartiacque del percorso che ci ha portato poi al disco d'esordio nel giro di pochi mesi e poi a questi infiniti tour in giro per l'Italia.
Ne avete fatti tante di date, eh? Siete uno delle...
Secondo me, io sono quello che tiene i conti di questo punto di vista. Non ho aggiornato molto il calendario di recente, preso da tutte le storie che riguardano l'uscita del disco nuovo, ma credo almeno 350 o di lì.
Cioè, complimenti.
In pochi anni è tanta roba.
Sì, complimenti, siete una delle band con una forse la più intensa attività live che mi sia capitato di ascoltare. 350 date sono veramente tantissime. E peraltro in un momento in cui live sappiamo che non è che sia proprio che vada granché di moda, voglio dire, è difficile fare attività live oggi in Italia.
Ma è difficile perché i locali che possono permettersi di rischiare su proposte magari non proprio garantite anche dal punto di vista economico sono sempre di meno, i circoli sono sempre di meno, i club sono sempre di meno, e chi sopravvive perché si è data una struttura che gli permetta di sopravvivere anche dal punto di vista comprensibile, commerciale, per cui tende a fare proposte che, insomma, che siano un po' tranquillizzanti anche per gli investimenti che deve fare. I club dove si può rischiare sono sempre meno, io sono sempre abbastanza stupito comunque del seguito dal vivo che si è conquistato un gruppo come il nostro. In questo momento in effetti noi apparteniamo a quella proposta che in qualche modo chi organizza concerti è tranquillo che qualcuno verrà, insomma, ecco.
Sì, siete passati nella fase
così 2. All'inizio era più un rischio.
Esatto, siete passati nella fase in cui comunque venite considerati, come dire, un assegno circolare sul palco sostanzialmente.
Beh, adesso detta così non me la sentirei di sottoscrivere, però,
no, però dai, è una
comunque,
bella cosa, è una bella sensazione secondo
un
me.
Un gruppo che in ogni caso se organizzi un suo concerto e lo fai con i dovuti crisi, un po' di gente che viene a vederlo, cioè.
Dimmi un po', anche in questo caso una domanda che mentre ti ascolto mi sovviene, essendo proprio, e lo hai detto tu stesso, voi un gruppo un po' diverso dal cliché convenzionale, cioè il classico, non siete certamente il classico gruppo basso, chitarra, batteria, tre accordi, via discorrendo, no, voi siete un gruppo sostanzialmente diverso, che però comunque avete avuto un'attività live addirittura superiore se non a un gruppo normale. In che modo l'interazione con il pubblico può avere eventualmente condizionato, semmai ha condizionato, la vostra attività di creazione di musica? Perché il vostro suono si è evoluto nel corso di questi anni.
Il nostro suono si è evoluto assolutamente, i nostri tre dischi da questo punto di vista segnano una diversità l'uno dall'altro, mi piace chiamarla appunto evoluzione, in questo senso Gioco di Società, il nuovo disco, è un ulteriore, credo, passo in avanti o di fianco, comunque quale giudicarlo. Non credo però che cioè, il rapporto con il pubblico condizioni questo aspetto creativo, il gruppo non ha questa cognizione di causa rispetto al suo processo creativo. Certamente siamo nati come gruppo che suonava dal vivo prima ancora di fare dischi, per cui il nostro primo approccio con l'esterno è stato quello dei concerti e di trovarci in ogni angolo di questo paese un pubblico disposto ad ascoltarci, battendolo da cima a fondo, e battendolo naturalmente nel senso buono del termine, non c'era alcuna ambiguità. Dopodiché quindi rimane l'approccio dal punto di vista della creazione del suono di Enrico e Daniele a qualcosa che sia comunque riproducibile dal vivo. Noi non ci portiamo sul palco degli effetti speciali dal punto di vista sonoro, non usiamo un computer, non usiamo quasi mai basi preregistrate, tutto quello che c'è nel disco quasi sempre finisce nei concerti, tranne qualche rara eccezione, e tendenzialmente i brani devono essere riproducibili anche dal vivo, è proprio una cosa quasi di principio che facciamo nostra. Per cui da questo punto di vista se ne tiene sempre molto conto del concerto, ma non è che ci mettiamo a creare con il bilancino al nostro pubblico questa cosa potrebbe piacere o meno, non abbiamo questo tipo di, secondo me non saremmo neanche capaci di farlo in questo modo. Ti faccio un esempio, sì, un singolo come Parlo da solo probabilmente per un certo tipo di pubblico che ci segue può essere un po' spiazzante, non c'è un testo narrativo vero e proprio, non ci sono riferimenti politici o similari come in tanti altri nostri brani, eppure abbiamo scelto come singolo, ci piaceva moltissimo il suono, a me personalmente piace moltissimo il testo, l'ho scritto io, me lo dico un po' addosso, però insomma ci siamo capiti, per cui era il brano che ci sembrava adatto per essere il nostro primo singolo di presentazione dell'album, e anche se qualcuno ha, magari non lo ha vissuto come il solito brano di Fly Squad, per me tanto meglio, per noi tanto meglio.
Eppure sai che ti devo dire che personalmente avevo identificato proprio in Parlo da solo l'episodio che forse si avvicina di più ad una canzone. Cioè, mi sembra,
certo, ma
mi
non
dà
è il nostro standard abituale.
Non è il vostro standard, però mi dà l'idea del vostro tentativo, semmai, di avvicinarvi a una forma canzone. Ed è proprio per questo che ho pensato: questo, secondo me, potrebbe essere il singolo. E poi effettivamente era il singolo, voglio dire. Praticamente sono assolutamente, come dire, in tal senso sono in dissenso con altri che non lo vedrebbero come tale. Ma per me, comunque, Parlo da solo, è proprio un singolo. Nasce proprio, secondo me, viene fuori così, almeno alle orecchie.
Come impatto, come suono. Buono, secondo me ce l'ha di suo del singolo, certamente dei brani che abbiamo composto fino ad oggi è quello che, come dici tu, ha più a che fare con la forma canzone, anche se poi io non canto, il testo è molto ermetico, è più ermetico di tutti quelli che ho scritto, quindi si presta di più appunto all'interpretazione come canzone appunto, anche se poi non lo è, non in modo tradizionale. Però a chi è affezionato agli Offlaga, perché ama molto dei brani come Sensibile, Tatranchi, o Cinnamon, o che ne so, Lungimiranza, certamente questo è un brano molto differente, e quindi può venire anche lasciato. Chi ama più quell'approccio che abbiamo, che comunque nell'album poi c'è, oggettivamente, basta scorrerlo, ascoltarlo, per trovare gli Offlaga che raccontano le cose e che non sono così ermetici come in Parlo da solo, però che magari appunto l'hanno trovato un po' diverso, e tutte le cose che cambiano trovano interesse ma anche smarrimento, insomma è un classico, no? Qualunque gruppo col disco nuovo se fa qualcosa di leggermente diverso, al solito ci sarà quello che dice ah ma più interessante di prima, e qualcun altro che dirà ah no però così non mi piace.
È un classico. Mi colpisce di Parlo da solo l'immagine di quest'uomo che ha risparmiato tutte queste parole e se le parla da solo mentre si guarda passare. Che cos'è? Come se uno guarda fuori, da fuori, la propria solitudine?
Si presta tante interpretazioni. Io la mia, perché l'ho scritto, so che cosa ha motivato quel tipo di scrittura e quel tipo di testo. Sostanzialmente è una canzone d'amore, o se preferiamo dell'amore che non c'è più, è una canzone di sentimenti, e quindi molto introspettiva da questo punto di vista. Io intendevo il mi guardo passare non tanto fisicamente da qualche parte appunto, ma mi guardo passare nel senso che non sono più importante, passo, non so se capisci cosa intendo,
sì,
cioè
sì.
Non sono più una, in un rapporto di coppia quel guardarmi passare significa prendere atto che non ce n'è più, insomma, ecco.
Perfetto, chiaro, chiarissimo il senso.
Non per me, per qualcun altro.
No, beh, certo, non era autobiografica, quindi.
Cioè no, era assolutamente autobiografico il testo, però insomma io diciamo che la frase vorrebbe dire che io mi guardo,
sì,
mentre sostanzialmente me ne sto andando, non mi sembra evidente dal testo che me ne sono andato, come okay, dire, perché non c'era altro.
Ci ho pensato tanto a questa cosa del mi guardo passare, guarda, è una cosa che mi ha veramente colpito, anche perché di Parlo da solo mi sono nutrito per almeno un paio di giorni in maniera reiterata, quindi a un certo punto mi sono pure preoccupato, ho detto fermati. Dunque, gioco di società, innanzitutto. Per parlare di gioco di società, la prima cosa che mi è venuta, e che comunque conferma la vostra grande attenzione verso l'oggetto cult, cioè voi avete prediletto ancora una volta, cioè vi siete dedicati molto all'aspetto del vinile, ma soprattutto riversando nel vinile, nell'edizione sul vinile, tutta una serie di particolari che vorrei che tu raccontassi a chi ci sta ascoltando.
Noi curiamo da sempre l'aspetto grafico in modo, non direi maniacale, ma insomma come un elemento importante della comunicazione del gruppo, del suo modo di porsi. Il grafico del gruppo è Enrico, è lui che fa tutti gli artwork, manifesti, cioè qualunque cosa che riguardi l'aspetto, questo aspetto è curato da Enrico da sempre, quindi tutte le nostre copertine, i libretti, i manifesti, tutto questo aspetto qua è curato da Enrico Fontanelli, secondo me molto bravo, ed essendo un membro del gruppo in qualche modo anche con una capacità di cogliere gli aspetti degli Offlaga anche più direttamente coinvolto, è ovvio. In gioco di società Enrico ha preso spunto da un vecchio gioco di società vero e proprio, da tavolo, si chiamava Corteo, ispirato a una città immaginaria in cui appunto c'era una manifestazione e questo gioco metteva in campo le varie situazioni che a una manifestazione di piazza si possono creare. Quel gioco aveva un rimando a delle forme esagonali per le tessere e per
Corteo,
la grafica.
Corteo, questo gioco si chiamava, sì.
Corteo. Corteo. Ed Enrico ne ha tratto spunto per creare un gioco di società nostro, e quindi la città immaginaria diventa invece una città reale che è Reggio Emilia, che fa da sfondo nella plancia, nel vero e proprio tabellone del gioco di società da tavolo. La città è Reggio Emilia, che è una città della forma esagonale, quindi c'è un richiamo a quel vecchio gioco che si chiamava Corteo. Reggio Emilia è una pianta esagonale. E nel vinile questo artwork diventa più importante perché la copertina del vinile di fatto è un vero e proprio tabellone di cartone spesso, adesso per fare un esempio quello del Monopoli o quello di qualche altro del Risico, però invece con Reggio Emilia piegato in quattro, quindi molto grande. Le quattro facciate di questo tabellone ripiegato diventano come dimensione quella di un LP. E dentro a questa confezione c'è il tabellone ripiegato, che poi dalla parte opposta ha tutti i credits del disco e ha tutti i testi. C'è il vinile e c'è i CD. Chi compra questa edizione in vinile ha anche un CD allegato, non con la confezione del CD, soltanto il CD fisico originale dentro una bottina trasparente. Il vinile e questo tabellone è un oggetto proprio da collezione.
È un oggetto di culto. Guarda, io quando l'ho letto.
Abbiamo tutto autoprodotto.
È una meraviglia.
Le grafiche abbiamo scelto noi, la stamperia del vinile, dove farlo stampare, il confezionamento. Daniele, sono 3 giorni che è a casa che confeziona tutta sta roba, perché è tutto fatto a mano sostanzialmente. Tutto piegato a mano, ma una grande fatica, ma anche una grande soddisfazione. Per me è un oggetto spettacolare. Naturalmente tutto ciò è riprodotto anche nel CD, quindi chi compra il CD si trova nel libretto del CD riprodotta, è un pieghevole per cui viene aperto, riprodotto lo schema del gioco, i testi, tutto quanto è esattamente il contenuto identico, ma l'aspetto grafico della dimensione del tabellone da gioco ovviamente è stato mantenuto nel vinile, nel CD è più piccolo, insomma.
Certo, ma com'è che vi è venuta quest'idea?
Ma qua è tutta roba della testa di Enrico Fontanelli, io mi sono accodato con entusiasmo,
da questo
punto di vista la mente è lui.
Come anche il logo, leggo che nel logo è riportato questo corteo in cui ci sono delle persone, c'è 3 persone che reggono uno striscione e lì c'è scritto gioco di società.
Gioco di società che è poi invece la copertina del CD, in questo caso, non saprei definirlo un logo, comunque un'illustrazione stilizzata di un corteo che ha realizzato Enrico, è tutto un'opera sua.
Ho capito.
Tutto della sua mente malata.
Comunque Reggio Emilia che rappresenta in questo caso il centro, cioè è un album che è focalizzato sulla città, che poi però si estende come ragionamento, o sbaglio?
Ma in realtà l'album sono 8 brani più una piccola e breve intro strumentale. E non è che adesso il disco sia nato come un concept in assoluto sulla città, ci siamo accorti dopo un po' che lavoravamo a brani nuovi che comunque la presenza della città era abbastanza omogenea in diversi brani del disco ed era un po' il tema che più li accomunava, e quindi da lì è nato, come dire, abbiamo preso atto che la città aveva una sua importanza nell'economia dei brani dell'album. Non tutti i brani sono direttamente coinvolti sulla città di Reggio Emilia, parlo da solo per esempio, è un coinvolgimento sull'ambiente del mio privato, ma non è esplicitamente presente, però in alcuni brani magari Reggio Emilia è uno sfondo, in altri invece è molto protagonista del racconto. Ne abbiamo preso atto e di fatto è il disco in cui forse Reggio Emilia è più presente come protagonista che non in altri brani, in cui Reggio Emilia c'è sempre stata, ma forse non così, in modo così diretto.
Anche se poi comunque, se lo vogliamo estendere, è una rappresentazione della realtà un po' che ci circonda. Poi c'è anche il richiamo alla piazza, che comunque è la base della società, secondo me. Da qui gioco di società, non so, ho fatto tutta una serie di collegamenti, magari forse qualcuno dei miei è sbagliato.
Beh, un titolo come gioco di società si presta a più interpretazioni, alcune più profonde, altre più ironiche, però insomma è un titolo che si presta a molte, molte interpretazioni, soprattutto in un momento come questo, insomma.
Max, parliamo sempre di gioco di società, però voglio parlare adesso di un altro, aspetto. Abbiamo toccato l'aspetto del, diciamo, del disco, del formato, del contenuto più o meno a livello proprio di riferimenti a cui fa riferimento. Vorrei però a questo punto parlare dell'approccio sonoro. Innanzitutto è chiaro che tu rappresenti la parte più compositiva, più declamativa, ma l'evoluzione del suono che c'è stato partendo da Socialismo Tascabile, passando per Bachelite, sino ad arrivare a Gioco di Società, ti vede coinvolto, e se sì, in che misura?
Ma è una domanda legittima. Io in verità nel gruppo siamo soltanto in tre, le dinamiche sono piuttosto ormai cristallizzate, cioè gli Offline Disco Pax si compongono di due musicisti che sono Enrico e Daniele, molto particolari e molto attenti, con dei riferimenti molto precisi, molta fantasia, insomma, e uno che scrive testi e li recita in qualche modo come capace. Da questo punto di vista le mie capacità musicali sono talmente limitate, in tutta la mia vita ho studiato un po' di pianoforte quando avevo 10 anni, non è un'esperienza significativa. Lascio volentieri il campo a Enrico e Daniele, che hanno uno spazio assoluto da questo punto di vista creativo. Io ho moltissimo spazio nel mio ambito, che è quello della scrittura dei testi e della loro interpretazione vocale. Credo che abbiamo trovato un equilibrio che funzioni molto bene. Certamente il lavoro che poi facciamo assieme per i brani è fondamentale, nel senso che una volta che nasce un'idea e viene sviluppata, la sviluppiamo tutti assieme. Io lavoro sul testo per renderlo il più compatibile possibile alle musiche, la stessa cosa fanno Enrico e Daniele, in cui le musiche vengono vestite per il testo. Le due cose devono lavorare assieme. Il lavoro più bello che io vivo nel gruppo è proprio questo, cioè quello di mettere insieme le due cose e farle funzionare. Però sugli aspetti musicali il mio giudizio e il mio intervento è talmente limitato che non è quasi percettibile. Io al massimo mi limito a dire: ma quella cosa lì non mi piace. Tra l'altro, di solito se dico che non mi piace può essere controproducente, perché forse ci finirà davvero nel disco, nel brano, quindi sto anche molto prudente a esprimere eccessi di giudizio. La stessa cosa vale per i testi. Io scrivo, propongo, di solito il testo viene accettato nella sua completezza, nel suo argomento, piuttosto che no. Nessuno mi dice cosa devo o non devo fare sul testo in questione, come lavorarlo, eccetera. È una cosa che faccio io, che aspetta me. Il gruppo di solito mi può dire: questo testo ci piace, ci interessa, usiamolo, o invece dire: ma non ci convince, magari hai qualcos'altro che ci piace di più. Insomma, i ruoli sono molto definiti, ma penso che sia anche una ricchezza del gruppo. Non ci sono grossi conflitti di personalità e ognuno ha il suo spazio creativo in cui può esprimere meglio di sé. È un equilibrio che funziona molto bene, secondo me.
Capisci che incuriosisce questa cosa, proprio perché proprio per in forza alla vostra diversità, no? Cioè il fatto che comunque voi non siete una band, vi ripeto, convenzionale, per cui mi incuriosisce la vostra fase compositiva. Io continuo, mi è piaciuta molto la fotografia di voi tre in cucina che giocate a Gioco di Società. Insomma, io mi immagino voi che componiate proprio così in cucina, magari un bicchiere davanti a un bicchiere di vino, messi lì con te che declami e possibilmente loro che fanno partire sotto qualche loop, qualcosa, qualche base su cui poter andare.
Il processo standard compositivo degli Offline è questo: io scrivo, e normalmente scrivo per affari miei, lo scrivo a casa, a mano, poi magari ricopio sul computer, aggiusto, eccetera, poi propongo una prima stesura del testo al gruppo. Quando ci troviamo in sala prove, magari sono stati approvati un po' di testi, almeno per essere poi provati sul campo, lavoriamo tutti e tre assieme, Enrico e Daniele con i loro strumenti, può essere la sala prove del Calamita, come può essere per parte dei brani di Gioco di Società. Abbiamo lavorato in collina, in una casa di un parente di Enrico che è prestato, e abbiamo sistemato gli strumenti sostanzialmente in cucina, e appunto anche un po' isolato dal resto del mondo abbiamo lavorato sulle composizioni, ho sistemato un po' i testi, Enrico Daniele le musiche, un processo molto sereno, molto proprio creativo da questo punto di vista, è fatto con grande passione, in grande armonia.
Max, Palazzo Masdoni era la sede del PC.
A Reggio Emilia,
ovviamente. È un po' l'equivalente di Bottega Oscura a Roma. Mi sono documentato, esatto. Ovviamente. È un palazzo del 600. Ed era ovviamente un po' su un luogo di, come dire, di accoglienza, dove trovavano anche, è un punto di riferimento, mi sembra di capire, per i giovani durante gli anni 80, che un po' rispecchia quella che è stata la tua militanza. Come vedi, semmai tu lo vedi, l'intreccio tra musica e militanza politica oggi? Esiste qualcosa del genere?
Ma io credo che sia inevitabile, se la musica, che la musica abbia un ruolo sociale, è inevitabile. Certo, ci sono esperienze che hanno fatto di questa scelta la loro caratterizzazione. Cioè, adesso faccio un esempio che mi piace molto: gli Assalti Frontali sono un gruppo in cui l'aspetto combat e l'aspetto militante del testo è, come dire, l'elemento che fa nascere l'esperienza, insomma. Gli Flavio Scopax non sono un gruppo militante nel senso tradizionale del termine, ci sono dei contenuti sociali, politici evidenti, i riferimenti culturali sono evidenti, la storia di chi scrive quei testi è evidente, però non portiamo, non siamo un gruppo che porta con sé l'idea che abbiamo una proposta politica, ideologica da proporre ad altri. Noi raccontiamo delle storie, facciamo musica, ognuno prende poi da questo quello che più ritiene interessante per lui, nessuna tentazione pedagogica negli Flag e Disco Pax. Però credo che siano importanti i gruppi che invece fanno del contenuto, di questo tipo di contenuti, la loro ragion d'essere. Alcuni di questi mi piacciono moltissimo, non so. La Gang nel loro periodo d'oro erano un gruppo comunque molto interessante, straordinario per alcuni aspetti.
Quanto pensi che oggi, che l'Italia di oggi, o perlomeno chi oggi si avvicina alla vostra musica, o comunque chi oggi ascolta musica, possa essere in grado di recepire un messaggio di questo tipo? Qualora ne sia possibile e ne sia capace, ovviamente. Pensi che quest'Italia può essere in grado di a quest'Italia è possibile veicolare messaggi di questo tipo attraverso la musica? Oppure è una scommessa persa in partenza?
Ma io credo che chi fa queste cose non lo faccia con l'idea che deve vincere qualcosa. Uno si esprime come il suo cuore e la sua testa gli dicono di esprimersi. Ci sono ci sono gruppi punk che hanno 100 persone che li seguono in tutta Italia, ma questo non impedisce di farlo, perché è una esigenza che viene prima di questa valutazione qua, di questo aspetto qua. C'è un modo di esprimersi che viene prima della valutazione del risultato che potrà ottenere, e sostanzialmente viene da dire chi se ne frega, cioè ognuno deve poter avere la possibilità di esprimerlo. Poi che la musica cambi il mondo, insomma, può darsi, non lo so. Io ho 45 anni ormai, certe illusioni le ho anche un po' perdute, insomma, è una questione anche generazionale.
Parliamo di Piccola Storia Ultras. Io in Piccola Storia Ultras vedo anche comunque un riferimento a tematiche attuali, come potrebbe essere anche lo sport. Quanto pensi che la musica possa essere in grado di raccontare in maniera efficace problematiche sociali? Credo che tu sia una delle persone più giuste a cui fare questa domanda, visto che i vostri testi sono spesso e volentieri molto agganciati al sociale.
Io credo che può funzionare se l'aspetto retorico è tenuto sotto controllo. Cioè, un testo eccessivamente retorico, programmatico, rischia di perdere il suo impatto. È molto difficile, secondo me, nel mondo di oggi, col cinismo imperante che c'è, poter scrivere qualcosa di denuncia che abbia una sua efficacia, che non risulti retorico all'orecchio di chi lo ascolta. Perché la retorica la percepisco, io sono molto sospettoso e la percepisco parecchio in certe cose, per cui la cosa importante è che sia una roba sincera, molto sincera, e che tenga sotto controllo questo aspetto. Si possono dire tantissime cose senza per questo dover porle in un modo come se tu avessi la verità in tasca, insomma. Io l'attenzione alla retorica per me è molto forte. Poi non dico che io in quello che scrivo ci riesco a non essere retorico, purtroppo, magari, insomma, cerco di stare molto attento e cerco di essere il meno possibile. Io poi ho sempre un'ancora di salvezza, siccome parlo spesso di me, pure troppo a volte, se non altro parlo di qualcosa che conosco molto bene e quindi in qualche modo è difficile poi accusarmi di parlare di cose che non conosco. È un po', mi rendo conto che è un po' qualcuno potrebbe dire che è un po' da paraculo fare così, però è il mio istintivo modo di raccontare, cioè mi sento più a mio agio se racconto qualcosa che ho vissuto in prima persona, in quel modo mi sento più inattaccabile da questo punto di vista.
Capisco. Max, ascolta, altra domanda che mi sovveniva e riguarda questo costante rimando agli anni Ottanta, cioè raccontando ovviamente storie che spesso e volentieri magari vi riguardano, ti riguardano, che comunque io leggo e vedo sempre questi anni Ottanta, ma in che misura ci troviamo oggi a fare i conti con gli Iris e i loro rigurgiti musicali? Questa è una domanda però prettamente orientata sul musicale, non tanto sulla vita odierna, ovviamente, chiaro.
Ma gli anni Ottanta sono stati tutto il contrario di tutto. Io ne parlo molto nei miei testi perché sono stati gli anni della mia adolescenza militante e quindi è un dato oggettivo, non c'è nessun tentativo di mitizzazione di quell'epoca. Io racconto di quell'epoca perché in quell'epoca ho fatto delle esperienze che hanno poi fatto il me stesso di adesso, sostanzialmente. E quindi quella era l'epoca, quella era la mia adolescenza, quella era la musica che c'era, quella era la politica che c'era e quello io posso raccontare. Lo faccio sempre, però, non so se tutti se ne accorgono, dosando anche il presente, non soltanto il passato. In generale, in quello che scrivo legato a quell'epoca, c'è molto forte l'aspetto ideologico, il panorama ideologico del territorio da cui proveniamo. La politica è molto forte, molto spinta, parole sono grosse, i riferimenti sono grossi. Quando ci avviciniamo al presente o entriamo nel presente, il linguaggio dal punto ideologico si impoverisce, si svuota, rimane la parte intima e personale, la parte politica e ideologica scompare. Io cerco sempre di rendere queste due cose nei brani che scrivo e nelle cose che racconto e mi piace molto il mettere insieme il candore, ho usato proprio questa parola in un brano come Palazzo Mazzoni, il candore, l'ingenuità, ma anche come dire la grande generosità di quell'epoca della mia vita, di quell'epoca storica, rispetto invece all'adulto disincantato e anche un po', come dire, disilluso dell'oggi.
Capisco. Chiarissimo, ma peraltro hai una parlare con te significa non solo parlare con un musicista ma anche con uno scrittore, quindi hai una doppia funzione che rende la spiegazione anche proprio estremamente estremamente fluibile.
Adesso però faccio anche una tripla funzione,
ecco.
Esatto, faccio anche il tuo lavoro,
sì.
E ti chiedo di mettere un brano preferibilmente dal nostro nuovo disco,
sì,
che io mi devo avvicinare alla sala prove e se no poi non ci arriverò mai alle prove stasera e poi ci risentiamo fra qualche minuto. Puoi aiutarmi in questa cosa?
Assolutamente, ti aiuto immediatamente e ci risentiamo tra qualche minuto. Ok, vado.
Grazie.
Data sono ovunque. 3 aprile.
aprile 1980. Stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne. Giornale Radio Nazionale, che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri. Le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni. I polizia hanno davvero suonato in via Guasco. Questa città è inutilmente bella. Questa città di terra.
Qua, come vedi, ti ho accontentato. Rientriamo per la chiusura, anche perché abbiamo ascoltato Respinti all'uscio mentre eravamo fuori onda. Abbiamo Max Collini degli Offlag Disco Pax, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, e chi è arrivato tardi magari se l'andrà a riascoltare poi sul nostro sito. Max, a questo punto io direi di rinviare la nostra chiacchierata e il nostro appuntamento tra qualche mese a Catania.
Assolutamente volentieri.
Eccolo. Peraltro ho già visto un primo estratto delle vostre date, cioè praticamente a partire dal 15 marzo trascorrerete più giorni fuori casa che non a casa.
Ma... insomma, è il primo tour di un album nuovo dopo 4 anni, è ovvio che insomma c'era un po' di attesa, anche siamo molto contenti di questo. Per cui partiamo giovedì dalla nostra città, da Reggio Emilia, questo giovedì, dove faremo un concerto di presentazione in una strepitosa balera che si chiama Circolo Arci Rondò, dove di solito c'è il ballo liscio e invece giovedì ci sarà la musica moderna.
Ma fantastico!
E da questo evento qua partiamo per un tour piuttosto lungo, facciamo intanto una ventina di date concentrate in 40 giorni. E poi penso che partirà un tour estivo, insomma, intanto preoccupiamoci di fare questi eventi al meglio possibile, insomma.
Io non so quale sia la vostra, il vostro status sociale, se coniugati o meno, ma come si fa a conciliare questa attività musicale con una vita familiare? Ipotizzando.
Nessuno di noi tre è sposato, nessuno di noi tre convive con una compagna o ha figli, e questo ci aiuta.
Quindi siete tre scapestrati.
Poi ognuno ha le sue vite private che riguardano singolarmente un membro del gruppo, però non abbiamo delle situazioni familiari così strutturate, diciamo. Io ho un lavoro da libero professionista che mi permette di organizzare anche queste cose, certo ne risente, però insomma il gruppo ha bisogno ogni tanto di questi periodi di tour e io vado molto volentieri. Enrico come occupazione principale ha gli Offlag e Disco Pax, oltre che lavori di grafica, fa, in questo periodo è molto impegnato anche come documentarista, che non ho esperienza, che sta costruendo, però sono lavori appunto che gli permettono di organizzare il tempo come meglio ritiene. Daniele da un paio d'anni è diventato socio del negozio di dischi in cui lavorava prima, e quindi anche io devo organizzare un po' il lavoro, i soci del negozio eccetera, diciamo che facciamo un po' i salti mortali, ma alla fine riusciamo a fare
Daniele,
tutto che paga e a mantenerci, ecco.
Daniele è entrato in alta fedeltà praticamente tra un
sì
po'.
Sì, ma lui in realtà ha sempre lavorato in un negozio di dischi fino a quando aveva 20 anni, ma nel tempo è poi diventato anche socio di questo negozio, quindi adesso ha delle responsabilità imprenditoriali che prima da dipendente non aveva.
Fantastico.
Poi ho detto imprenditoria per un negozio di dischi nel mondo di oggi, insomma fa un po' sorridere, però
esatto, è un'affermazione un po'. Ma dove, a Reggio Emilia questo?
Sì, sì, nel centro di Reggio Emilia è lo storico negozio Tosi Dischi, sì, che è il negozio storico della città per i dischi, il vecchio titolare è andato in pensione e tre suoi dipendenti hanno rilevato sostanzialmente il marchio, non proprio l'attività ma il marchio, e hanno aperto un negozio un po' più piccolo, molto più orientato all'appassionato di musica, come è inevitabile che oggi sia un negozio di dischi. Se vuoi vendere i dischi oggi il negozio deve diventare un luogo anche di aggregazione, organizzano molti piccoli eventi, showcase, presentazioni di libri, di dischi, insomma è diventato in poco tempo un luogo di incontro importante per la città questo negozio.
È lo stesso negozio in cui si fa riferimento nel primo disco in Socialismo Tascabile, quando si parlava, c'era proprio un episodio, si parlava di un
ma in Tono Metallico Standard si parlava di un negozio che standard. Si occupa principalmente, sì, esiste ancora un negozio molto bello che si occupa di roba cinematografica, quindi ecco, non era un negozio di dischi.
Ok, va bene Max, io ti ringrazio. Vorrei, se tu potessi essere così gentile, di fare un saluto agli ascoltatori di Radio Lab, che io poi lo faccio il cut e lo usiamo per i nostri jingle. Ti dispiace fare questa cosa simpatica?
Lo farò, tu mi registri, non so come verrà perché non sono pronto per fare questa cosa. Mi sembra un po' come gli spot delle radio, commerciali di musica melodica italiana. Comunque dammi il via che lo faccio.
Vai.
Ciao a tutti, sono Max degli Offlag e Disco Pax, e quando posso, anche da lontano da Reggio Emilia, ascolto Radio Lab.
Max, ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto, veramente di cuore. Ci vediamo a luglio a Catania. Grazie mille. Ciao.
A te, ciao Antonio.
Ciao.
Rumori in FM. More than music. We'll be right back.
Morning FM, more than music.
Vola quando ci si diverte. Beh, questa è una classica annotazione che dovevamo necessariamente dire proprio per sottolineare che effettivamente il nostro incontro radiofonico con Max Collini degli Off Laga è andato ben oltre quella che era la nostra iniziale previsione, ma tanto meglio quando la discussione diventa un po' come se fosse la conversazione tra due persone che non si sentono da tanto tempo, ecco che poi vai oltre il muro dell'intervista classica e canonica. E comunque ringraziamo Max Collini ancora una volta, ma soprattutto vi ricordiamo il nuovo album degli Off Laga Disco Pax che si chiama Gioco di Società. Vi giuro, è davvero di una bellezza straordinaria. Peraltro molte canzoni le abbiamo ascoltate in sottofondo durante l'intervista. L'intervista, se vi va, la potrete riascoltare, verrà ovviamente fatto un sampler e messa a disposizione sul sito di Radio Lab, mentre invece la puntata di Rumore in FM, come tutte quante le altre, la potrete ascoltare in download su www.rumori.net oppure ancora una volta www.radiolab.it. Subito dopo l'incontro con Max Collini e con gli Off Laga Disco Pax ci siamo subito immersi nell'ascolto di musica con una serie di nuove proposte. La prima era affidata a una band statunitense, loro si chiamano The Unix, l'album From the Dust e il brano si intitolava Webs, canzone bellissima, peraltro ricordano per grandi linee un po' i primi Duran Duran, cosa che non mi dispiace affatto visto e considerato che non lo reputo un non la reputo una cosa negativa eventualmente essere accostati al sound dei primi Duran Duran. Subito dopo invece il ritorno degli XXU statunitensi, molto cupi, e devo dire che gli XXU si sono portati pian pianino, hanno un po' abbandonato certe cose forse un po', come dire, un po' matematiche, anche se cupe, però pur sempre matematiche, per avvicinarsi in maniera piuttosto palese e nemmeno tanto celata a delle sonorità che non oserei non esiterei a definire quasi d'archeggianti. Always si chiama l'album, Joy Song era la canzone che vi ho proposto. Il disco si presenta come un disco particolarmente interessante. Adesso mancano, e pertanto ve ne consiglio non solo l'ascolto, ma tra le altre cose lo troverete e verrà inserito, lo troveremo all'interno della playlist di Rumori in FM, quindi lo ascolteremo man mano con il passare del tempo. E adesso rimangono gli ultimi 15 minuti da gustare in musica. Io direi di partire immediatamente con una delle nostre ultime novità. Loro si chiamano Young Dreams, questa è Flight 376.
Music.
Volta che l'ascolto, saranno passati anni e anni e anni, ma ho sempre la stessa sensazione, non vorrei che finisse. Questa è una delle canzoni più belle che hanno popolato il mio universo musicale degli anni 90, un universo fatto di shoegaze. Siccome si parla tantissimo di rigurgiti shoegaze, di nuova seconda ondata, mi è sembrato quantomeno opportuno, visto che ne parlo sempre, anche per non farlo sembrare un miraggio, comunque una soluzione ipotetica, insomma un'ipotesi senza nessuna concretezza, mi è sembrato il caso di tirare giù due tra le cose più oscure che hanno popolato gli anni 90, sicuramente non gruppi di punta ma gruppi di contorno di una scena che comunque vedeva nelle chitarre il protagonista assoluto del far musica. E quindi ho deciso di accostare a una nuovissima proposta quali i Young Dreams, che peraltro sono norvegesi, non inglesi, se mai ho detto inglese ho sbagliato, ma sono norvegesi, i Young Dreams, che arrivano al loro esordio con Flight 376 e si appoggiano davvero tantissimo, ancora una volta, a quegli stili musicali, a quel sentire la musica fatta in una certa maniera. Subito dopo ho proposto dapprima i Pale Saints e poi i Blind Mr. Jones. I Pale Saints era un gruppo che incideva per conto della 4AD. Hanno avuto una carriera piuttosto lunga, iniziata sul finire degli anni 80, si è un po' esaurita intorno al 2000, poi non ho avuto più notizie, più che altro anche perché la 4AD a un certo punto fallì e quando si ripresentò loro non erano più nel catalogo. È sempre stato un gruppo di nicchia ed è sempre stato un gruppo che ha avuto dei momenti molto romantici e allo stesso tempo chitarristici all'interno della propria carriera. Ho riesumato un singolo del 1991, l'epoca in cui ancora nei singoli venivano inseriti gli inediti, e spesso e volentieri gli inediti erano anche più belli della canzone di punta, come è stato il caso di Kinky Love, che è un brano che ho sempre amato da quando venne pubblicato oltre 20 anni fa. Il brano estratto da questo EP, il cui titolo è Flash Balloon, se mai venisse voglia di cercarlo, insomma, qualche sperduto negozio londinese nel prossimo vostro viaggetto di Pasqua, per esempio. Subito dopo invece i Blind Mr. Jones, altra formazione ancora più oscura, perché se invece i Pale Saints incidevano quantomeno per un'etichetta molto rinomata come la 4AD, che ancora oggi esiste, i Blind Mr. Jones hanno avuto, poveretti, la sfiga di registrare per conto della Cherry Records, miseramente fallita intorno alla metà degli anni 90, pertanto tutto il materiale è in pratica introvabile. Le loro pubblicazioni riguardano due album, uno pubblicato su vinile, l'altro su CD, eravamo nella fase di transizione. L'album si intitolava Tatooine e la canzone che vi ho proposto, Disney World, un vero e proprio capolavoro. E noi, miei cari, siamo arrivati al termine, puntata succulenta questa sera, ma l'avevo già preannunciato, una di quelle puntate che insomma hai anche piacere nel condurre quando hai una scaletta piena di cose, ma soprattutto tanta musica e anche chi te la racconta, come in questo caso Max Collini di Offlaga Disco Pax. Noi siamo arrivati al termine, abbiamo appena sforato le 21, rumori in FM finisce qui, torna lunedì prossimo sempre allo stesso orario dalle 19.30 alle 21 sulle frequenze di Radio Lab all'interno della fascia di programmazione denominata Music for the Masses. Domani sera al mio posto ci sarà Salvo Messina con i suoi suoni obliqui e il suo programma intitolato Diagonale. Non vi elenco tutti gli altri, che sennò ogni volta mi metto qui due minuti e racconto. In ogni caso l'invito è sempre quello a restare sintonizzati con Radio Lab 101 in FM. Grazie al supporto di Radio Amore se ci ascoltate attraverso la radiofonia convenzionale, mentre invece www.radiolab.it qualora decidiate di affidarvi allo streaming su web. In tal caso, dovunque voi sarete, non posso fare altro che augurarvi un buon ascolto. Con cosa vi saluto questa sera? Beh, lo sto cercando, non trovo il CD sul mio banco, invece eccolo qui. Loro si chiamano Twin Sister, li abbiamo avuti ospiti qualche volta all'interno della nostra playlist. Pubblicano un album nel 2011 per conto della Domino Records, quindi parliamo comunque di una produzione già abbastanza affermata. Sono inglesi, questo l'ho già detto, l'album si chiama In Heaven e io questa sera vi lascio con un brano molto bello che si chiama Bad Street. Rumori in FM finisce qua, da Antonio Vetrano è veramente tutto, buona serata, bye!
Feel it with you in you. boy. That's chic. Your kids. Two kids. Got a job. Feet street.
Rumori. Avete ascoltato Rumori in FM. Musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali. Rumori in FM.
Stai ascoltando
Radio Lab. Libera per tutti.